This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 3 aprile 2024 e questo, come sempre, è Grandi Linee, il podcast che in mezz'ora vi informa su cosa accade nel mondo e in Italia prima di preparare la puntata di Breaking Italy. Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Leisanna.
E io sono Eleonora Camba.
Come sempre vi ricordiamo che non abbiamo approfondito nessuna di queste notizie e che il podcast ad un certo punto sarà destinato agli abbonati. Adesso ci prendiamo una mezz'oretta per affrontare le notizie. Partiamo.
Partiamo dall'Italia e iniziamo con una notizia che riguarda due ministri e altrettante mozioni di sfiducia nei loro confronti. Tra oggi e domani, infatti, la Camera voterà su una mozione a testa per il ministro dei trasporti Matteo Salvini, nello specifico per i rapporti suoi e della Lega con il partito di Putin Russia Unita, e per la ministra al turismo Daniela Santanchè, per le inchieste sulla sua attività economica da imprenditrice prima di entrare al governo. Dunque, un po' di contesto. Sappiamo che la mozione contro Salvini è stata presentata il 23 febbraio dai capigruppo di quasi tutta l'opposizione, con Matteo Richetti in testa, mentre quello contro Santanchè ha origine il febbraio 2023, quindi è un po' più anzianotto, da parte del Movimento 5 Stelle, ma è stata ripresentata dopo che la settimana scorsa si è saputo che la ministra è indagata anche per truffa aggravata, per non farsi mancare niente. Va però detto che le possibilità che questo tipo di mozioni abbiano esito positivo sono quasi nulle.
Quindi una mozione di facciata.
Leggevo che nella storia solo una volta una mozione è stata accolta e le altre decine no, quindi non lo so, non so se chiamarla simbolica come cosa, però sicuramente è una roba che...
Una procedura formale.
Sì, esatto, quindi insomma, però va comunque detto che sta succedendo questa cosa. Comunque, nel frattempo sappiamo che Salvini qualcosa l'ha detta in merito, sostenendo che la guerra tra Russia e Ucraina abbia totalmente cambiato i giudizi e i rapporti politici con la Russia, anche se di fatto l'accordo Lega Russia Unita è stato rinnovato dopo l'invasione russa, quindi i suoi detrattori si concentrano su questo punto, nel senso che era un accordo stipulato nel 2017 e rinnovato nel 2022, appunto dopo il febbraio di quell'anno, quindi si sottolinea questa questione qua.
Ma sappiamo cosa prevedeva questo accordo?
Allora, gli articoli che ho letto non lo esplicitavano, quindi mi aspetto un accordo di alleanza, cioè tipo i nostri due partiti sono in comunicazione e ci appoggiamo a vicenda. In sostanza, però non ho letto abbastanza per dirti il contenuto preciso. Poi concludo su Salvini raccontandovi anche di una lettera pubblicata dalla Stampa e scritta da 21 politici leghisti, alcuni attualmente attivi in politica e altri invece precedentemente attivi, quindi ad esempio ex deputati, in cui sostanzialmente si volgono delle accuse nei confronti delle scelte politiche di Salvini, denotando una certa insofferenza interna. Ci si concentra principalmente sulle elezioni europee, criticando la scelta di associarsi a partiti estremisti. Qua si parla del gruppo Identità e Democrazia, a cui appunto il partito di Salvini si è unito, e si cita anche l'ipotetica candidatura di personaggi con forte marcatura nazionalista. Qui invece si allude al generale Vannacci, che come sappiamo è stato endorsed da Salvini per le candidature alle europee. Peraltro, ieri Salvini è stato intervistato a Belve da Francesca Fagnani.
Sì, non ho visto la puntata, però so che ho visto qualche riassunto, insomma, delle frasi più importanti che ha detto, insomma.
Sì, peraltro Fagnani gli ha chiesto appunto di Vannacci, sì, se effettivamente lui lo appoggiasse, eccetera, e lui ha detto: beh, le sue battaglie di libertà sono molto importanti, io le sposo, però sono comunque per la libertà di tutti, quindi uno può essere omosessuale, bla bla bla.
Fatto il suo elenchino.
Esatto, è omosessuale, polisessuale, bisessuale.
Eterosessuale, li ha detti tutti. Tutti. In elenco.
Esatto. E quindi niente, se ne avete la possibilità, recuperatevi Belve di ieri.
Non è un bel periodo per Salvini comunque, quindi credo che la questione soprattutto della lettera faccia capire un po' del clima politico che c'è attorno alla Lega, la pressione di Salvini, tanto che comunque si parlava nei giorni scorsi del nome presentato del suo nuovo partito.
Ha depositato, sì, il nome di un ipotetico partito, no?
Italia Sicura.
Italia Sicura.
Quindi, insomma, c'è maretta attorno alla Lega e anche da chi gira intorno alla Lega e anche per colpa, insomma, delle scelte fatte da Salvini, soprattutto in questo periodo. Poi mi piace che continui a cavalcare l'onda di Vannacci quando può, sempre lo butta in mezzo perché sa che può essere un argomento che può metterlo sempre al centro dell'attenzione, però insomma non sta facendo belle figure a livello anche di elezioni regionali. Con le ultime elezioni regionali la Lega sta prendendo veramente pochissimi voti, quindi
io credo che lui sia consapevole di questo andazzo sia nei suoi confronti ma anche proprio nei confronti della Lega in generale. E infatti, come dicevi tu, il fatto che depositi il nome di un nuovo partito un minimo ci dice questa cosa, no? Passiamo ora agli esteri.
Iniziamo gli esteri con una notizia che la stampa ha riportato già dall'inizio di questa mattina, ovvero del terremoto a Taiwan. Si tratta del terremoto più violento degli ultimi 25 anni, perché il precedente del 1999 di magnitudo 7.6 aveva causato 2.400 morti. Ma tornando al terremoto accaduto nelle scorse ore, al momento le stime parlano di 7 morti e almeno 700 feriti causati dal crollo degli edifici. Per la questione del magnitudo, leggevo dalla stampa che non concordano tutti circa. L'agenzia meteorologica giapponese parla di 7.7, 7.2 Taiwan, 7.4 gli Stati Uniti, insomma parliamo di un magnitudo oltre i 7 gradi. Il terremoto ha avuto epicentro a sud-est di Hualien, nel nord-est di Taiwan, e i decessi peraltro sono avvenuti tutti lì, e c'è stato ovviamente anche un rischio di tsunami nel sud-est del Giappone e delle Filippine. Un allarme al momento rientrato nelle Filippine, ma comunque si tratta di un terremoto che al momento ha scosso il paese, quindi si tratta di un aggiornamento, giusto un beat, che probabilmente se ne saprà di più anche a livello di conta di feriti e probabilmente anche di decessi, ecco.
Purtroppo mi sento di dire che le stime siano abbastanza ribasso in questo, sì, momento, nel senso che se è il terremoto più violento degli ultimi 25 anni, mi immagino che sapremo di più nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e purtroppo non credo che i pronostici siano molto positivi, ecco.
Ci spostiamo in Finlandia invece, perché nella città finlandese di Vantaa, vicino ad Helsinki, ieri un giovane di 12 anni ha ucciso uno studente di 12 anni e ne ha feriti altri due in una scuola della città finlandese, appunto. La polizia ha arrestato il sospettato un'ora dopo circa quanto accaduto ed è accusato ovviamente di omicidio e tentato omicidio. Non è al momento molto chiara la dinamica e del fatto soprattutto di come questo ragazzino abbia ottenuto la pistola. La polizia sospetta che la pistola appartenesse a un parente, quindi con la licenza per il porto d'armi, e appunto la questione delle armi e del porto d'armi è un oggetto un po' di discussione nel paese, dato che il paese peraltro ha introdotto delle leggi molto severe a partire dal 2011, perché ci sono stati episodi appunto di questo tipo già nel 2007, nel 2008 con delle sparatorie, però a quanto pare la Finlandia continua a essere uno dei paesi con i tassi più alti di possesso d'arma in Europa, e tutto questo nonostante la legge del 2011 per cui c'è un limite d'età per l'acquisto delle armi, si parla appunto di non sotto i 20 anni, ci devono essere dei test attitudinali da superare e peraltro c'è l'obbligo da parte dei medici di denunciare chi non è idoneo all'acquisto delle armi. E si tratta quindi di una situazione molto particolare, perché sembra un caso isolato da cui però vediamo che molte cose non tornano, ecco.
Un caso isolato? Non so, in realtà, nel senso che da quello che dicevi ci sono già state sparatorie, eccetera, sentite molto a livello sociale.
Beh, forse sembra isolato rispetto a quello che diceva riguardo il tasso di armi nel paese, cioè sembra isolato per un paese che ha il più alto tasso di possesso di armi in Europa.
Dici in confronto a,
esatto,
quello che potrebbe essere...
Esatto. A quello che sono magari altri stati.
Certo. Io ignoravo questa situazione della Finlandia.
Anche io non sapevo ci fosse questa situazione.
Anche perché, correggetemi se sbaglio, solitamente è tipo tra i paesi più felici dei rate, eccetera, che
sì,
ovviamente lasciano il tempo che trovano.
Sono anni
però...
che si classifica fra i paesi più felici del mondo.
Lei assieme, insomma, Danimarca, Svezia, cioè il boom di paesi nordici della
Scandinavia,
felicità.
Sì.
Esatto.
Ma io mi ricordo proprio della Finlandia, già da qualche anno avevo letto un reportage di viaggio, mi sa che era su Internazionale, che parlava già di questo, e sarà stato 7 anni fa, quindi da un po'. Però non credo che questo dipenda da quante armi girino in Finlandia, ecco.
Però diciamo che il fatto ha avuto molto clamore, perché parliamo di un bambino, di un ragazzino di 12 anni,
certo,
che entra in una scuola.
Certo, l'età del killer è abbastanza d'impatto.
Esatto.
Ma si sa qualcosa sul movente? Cioè, se le due persone, le tre persone, perché poi alla fine c'è una persona morta e due ferite, mi chiedo se fossero conosciute.
Non ho trovato al momento questi dettagli. Si sa comunque che la polizia sospetti che si tratta probabilmente di una pistola presa da un parente, in questo senso, e che quindi però lì entrano anche magari dinamiche, magari disturbi da parte del ragazzino, perché non è che prendi la pistola e poi entri in una scuola e fai una strage, ecco.
Sì, però a 12 anni non so se ancora ti è molto chiaro qualcosa, ecco. Cioè, non vuole essere assolutamente una giustificazione, penso sia un'età in cui uccidere comunque dovresti aver già capito che non si fa, ma non so quanto percepisci la realtà e la gravità delle tue azioni spesso.
Vero, magari la puoi prendere non come un gioco, però non gli dai quell'importanza o comunque quella situazione che dici ok, questa cosa non si può fare perché porta a uccidere delle persone.
Del resto c'è un motivo se al di sotto di una certa età infatti il carcere non è contemplato.
Peraltro qualche settimana fa negli Stati Uniti, in un caso simile, quindi si parlava sempre di un minorenne che ha sparato, ucciso eccetera, mass shooting probabilmente a scuola, ricordo che il padre sia stato condannato. Beh, perché ovviamente quando si parla di persone di questa età è anche difficile attribuire, no?
C'è una questione di responsabilità da parte del genitore.
È un obbligo morale andare a ricostruire le responsabilità, certo, dell'ambiente in cui vivono fondamentalmente.
Perché qualcosa deve averla assorbita in qualche modo. Tutta colpa dei videogiochi.
A quello sempre.
Quello sempre a prescindere.
Maledetto GTA.
Voliamo in Nord America, più precisamente in Messico, perché c'è da parlare della situazione che si sta creando già da qualche mese rispetto alle elezioni che si terranno questo giugno. E cioè, è notizia della tarda sera di ieri, che è stata uccisa una candidata sindaca nel primo giorno di campagna elettorale, della sua campagna elettorale, appunto per la corsa come sindaca della città di Celaya, al di fuori della quale è stata sparata. Tutto ciò succede nello stato di Guanajuato, che a quanto pare è uno degli stati più violenti del Messico. E c'è da dire che questa candidata, che si chiama Berta Gisela Gaitan, chiedo perdono già per eventuali errori di pronuncia, era candidata col partito Morena, che è il partito che si trova al momento al governo del paese. E nell'attentato è morto anche un altro candidato, che però era candidato al consiglio comunale. Si tratta di quelli che alla fine sono solamente gli ultimi due omicidi in una lunga lista che attualmente conta 22 morti tra candidati sindaci da settembre del 2023 ad oggi.
Wow, è un numero incredibile.
Per questo motivo, infatti, queste elezioni sono state bollate dal Guardian come le più sanguinose della storia del paese.
Ma si tratta di 22 morti solo in queste elezioni?
Da settembre ad oggi.
Assurdo.
È stata fatta anche un'analisi di questi omicidi e sembrerebbe esserci una maggiore incidenza di casi di omicidio nei confronti di candidati che vanno a sfidare gli attuali rappresentanti uscenti.
Mi aspettavo tipo magari una lotta da parte dei candidati alle bande criminali
quindi
pretesto potrebbe essere, invece no, vogliono le bande criminali vogliono che quelli che ci sono al momento restino al potere.
Cioè, questo diciamo che ha portato a pensare che possano esserci degli accordi fra chi effettivamente sale al governo e le bande criminali locali, ma ripeto, si tratta di analisi che hanno riscontrato una correlazione. Al momento non ci sono delle indagini che abbiano provato delle collusioni di questo tipo fra politica e bande criminali, però la violenza in aumento ovviamente sta causando una certa difficoltà nel trovare candidati.
Perché la prima domanda che mi pongo è: quanti ne sono rimasti a sto
punto? Diciamo
a sto
che
giro.
Non è una scelta che fai a cuor leggero.
Capito, è per quello.
E lo scopo è esattamente quello. Cioè, non ti permettiamo di entrare in gara, in sostanza. E chi sta al potere ci rimane. Peraltro il Messico ha un contesto estremamente pesante anche nei confronti dei giornalisti e di chiunque denunci eventuali collusioni, appunto. Quindi la situazione è pesantissima. Purtroppo questo sicuramente è un esempio estremamente pesante e tragico, perché cioè 22 morti tra candidati da settembre oggi è un numero incredibile, anche solo uno sarebbe uno di troppo, però è un contesto violento da più punti di vista purtroppo.
Quindi ovviamente in questo vuoto lasciato dal fatto che sicuramente, come giustamente notavamo, non deve essere una scelta operata a cuor leggero quella di decidere di candidarsi, le bande criminali cercano quindi di imporre i propri candidati per continuare quelle che sembrano proprio essere dei rapporti di natura mafiosa, fondamentalmente.
Beh, la dinamica mi sembra quella, nel senso, se tu vai a uccidere chi va contro i candidati uscenti, un pensierino sul fatto che ci siano accordi o quantomeno agganci di questo tipo tra politica e criminalità è, insomma, un sospettino. Un sospettino te lo fai, ecco.
Andre continua a fare il carabiniere della situa da ieri.
E passiamo ai fish and bits.
Eccole lì. Allora, abbiamo un fish minaccioso che riguarda il Botswana, stato nel sud del continente africano, la Germania e degli elefanti. Perché?
Okay.
Sembra l'inizio di una barzelletta.
Io ti giuro che per un attimo ho capito male la tua frase. Ho sentito la Germania è degli elefanti. Verbo essere, appartiene agli elefanti.
Beh, sarebbe incredibile questa cosa.
Comunque, dimmi cosa sta succedendo fra la Germania e gli elefanti.
Allora, il presidente del Botswana ha minacciato Berlino di inviare, lo specifico, non mi è chiaro con quali modalità, 20.000 elefanti alla Germania.
Così a caso.
Tanto sono leggeri, così. Sono piccolini, sì. Li impacchetti facile.
Che tornerebbero alla loro patria praticamente, secondo
quanto. Secondo quanto ho capito Eleonora.
Sì. Che andrebbero a riprendersi tutto quello che è loro.
Me li sono immaginati come i delfini cattivissimi nei Simpson.
Okay. Con un bel sigaro. Comunque, perché il Botswana minaccia di mandare questi 20.000 elefanti? Perché lo Stato sta discutendo con la Germania nel contesto dell'importazione di trofei di caccia. Diciamo che cosa sono i trofei di caccia? Io ho dovuto cercarmeli perché di caccia ne so molto poco.
Le zanne dell'elefante.
Proprio è un tipo di caccia sportiva per cui tu alla fine ti porti il trofeo a casa, ok? Solo che in questo caso si parla proprio fisicamente dell'importazione di trofei, che sarebbe il corpo degli animali.
Il corpo proprio direttamente, ok.
Esatto, o parti, però non si parla solo di elefanti.
Che abitudini macabre che abbiamo.
Sì, sì. Lo sono.
Veramente.
Che cosa succede? Se tu non puoi più importare dei trofei di elefanti, non vai neanche a fare caccia in quel paese lì, ok? Perché ovviamente se non mi posso portare via le cose e voglio fare quel tipo di caccia sportiva,
non la faccio lì.
Esatto. Comunque, mi spiego meglio su questa questione. Il ministro dell'ambiente tedesco ha parlato della possibilità di porre dei limiti più severi all'importazione di trofei di caccia, creando molta preoccupazione nello Stato africano. Per due motivi, ho cercato di riassumerveli. Il primo è che l'economia del Botswana non sta benissimo e gli introiti derivanti dall'importazione di trofei di caccia in altri stati, quali la Germania, che è appassionata, peraltro, di caccia al trofeo. Gli introiti, dicevo, sono piuttosto importanti. Seconda cosa, che in realtà è la ragione portante, l'intenzione della Germania sarebbe quella, secondo appunto le dichiarazioni del ministro, di preservare una caccia sostenibile, tutelando anche la diversità biologica. Ma qui il Botswana fa notare come il numero di elefanti ospitati nel proprio stato sia estremamente alto. Si parla di sino a 130.000 esemplari.
Oh, tantissimi.
Tantissimi. È il primo paese al mondo per numero di elefanti, e questo ha delle conseguenze importanti anche per le comunità che si vedono i propri terreni danneggiati o ad esempio il proprio raccolto mangiato. Quindi il presidente, che comunque deve rendere conto alla propria comunità delle proprie scelte, sostiene che il ministro si stia limitando a leggere la situazione dalla propria sede a Berlino, quindi mosso magari anche da un intento positivo e in nome della diversità animale in generale e del benessere degli animali, senza però essenzialmente capire il contesto in cui il Botswana si trova. E in realtà, lo specifico, il presidente aveva già minacciato anche Londra di mandare 10.000 questa volta.
Ma ascolta, ma questi elefanti che esportano? Li esportano vivi o morti?
Morti. Pezzi, okay. Di animale, nello specifico.
Pezzi.
Cioè, no, sì, sì.
Sì, 20.000.
Mi immagino che nel caso degli elefanti si parli dell'avorio, che è
Alle zanne, ho pensato subito a quelle, sì.
Però Wikipedia mi parla di questo tipo di caccia dicendo che poi si portano via pezzi dei corpi, quindi
la testa,
credo, sì, ma,
il
ma
cranio,
magari
insomma.
Anche non lo so, quegli animali appesi, no? Sono tutti trofei di caccia, sì. Ovviamente, però non è che o imbalsami tutto l'animale, ma se lo ammazzi non credo, non lo so come funziona, non lo voglio sapere,
esatto.
Troppo onestamente.
Io felice di andarmene via da qui oggi con un'informazione in più.
Prego.
Avrei preferito un'altra informazione.
Quindi non mettetevi contro il Botswana, perché altrimenti vi manda gli elefanti, sostanzialmente.
Morti.
Morti.
Molto minacciosa come cosa.
Sì.
E passiamo così alla nostra amata Trend Zone.
Oggi dove siamo?
Oggi siamo su Google Trends.
And what's trending on Google Trends?
Allora, al primo posto abbiamo Taiwan, per ovvie ragioni, per il terremoto, appunto.
Meno male che c'è il secondo posto che ci risolleva il morale.
Che alleggerisce il tutto, perché si parla dell'ex fidanzata di Tony F.
Però in tendenza è Tony F, eh?
Ovvio, perché comunque lei è l'ex ragazza di Tony F.
Cioè, è l'attuale,
non
cioè...
una persona con un nome e un cognome.
Però sotto è riportato, eh?
È vero, è vero. Taylor Mega, lo diciamo per i più curiosi, per gli stupidi bibbi. E al terzo posto abbiamo Vannacci. Perché? Basta!
Io non ne posso più. Cosa ha detto oggi?
Parla di guerra, sembrerebbe.
Sì, c'è un articolo del Foglio in cui parla Vannacci, sostanzialmente, va bene. Poi al quarto posto abbiamo Mentana, in particolare parlando della sua storia con Francesca Fagnani, che è la sua compagna, nonché conduttrice di Belve. Io quando l'ho scoperto ero sconvolta.
Anch'io,
raga.
Anch'io l'ho scoperto.
Sconvolta.
Pochi anni fa.
Io lo sto scoprendo adesso, lo posso
sono
dire,
insieme.
Raga.
Sì, sì, sì. Io l'avevo scoperto.
Fortunello, Enrico.
Sì. Vabbè, succedono anche queste cose.
L'ingiustizia.
La ship tra Eleonora Camba e Francesca Fagnani.
È simpatica.
Io resto attonito.
E all'ultimo posto di questi cinque abbiamo Bernard Arnault.
E chi è questo qua?
È l'uomo più ricco del mondo, quindi immagino che Elon Musk sia andato a mascare da qualche altra parte.
È andato a prendere, a comprare altre aziende per tornare al primo posto. Magari.
In altri pianeti, è per quello che non ne sentiamo più parlare.
Esatto, esatto. E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it. E Francesca Fagnani, ti prego rispondici, abbiamo bisogno di sapere cosa ne pensi. Ci vediamo dopo con Breaking Italy.